Guerra, microchip, dazi, Taiwan e fentanyl. Inizia il viaggio di Trump in Cina. Domani l'incontro con il presidente Xi Jinping. Il tycoon accompagnato da Elon Musk e da uno stuolo di amministratori delegati di grandi aziende americane. La Fsumund flottiglia si prepara a ripartire. Domani all'alba 54 barche e 500 attivisti si rimettono in mare diretti verso Gaza. Siamo una risposta al silenzio dei leader del mondo, dicono gli organizzatori. Economia al Senato, Meloni magnifica i risultati del governo sull'occupazione e ripete gli annunci del salario giusto e del piano casa. Tensione con le opposizioni, il paese più povero, non vi siete occupati dei problemi degli italiani, dice il PD. Dalla Presidente del Consiglio anche il rilancio di un possibile ritorno all'energia nucleare. Antivirus, tutti negativi i test effettuati in Italia, i casi confermati in Europa sono 8, 11 quelli sospetti. Il ministro Schillaci, il piano pandemico funziona, la replica dei medici ospedalieri, in caso di nuova pandemia il sistema non reggerebbe. Buonasera dalla redazione, il giornale radio delle 19.30, accolto da centinaia di studenti in divisa, un tripudio di bandiere e l'immancabile tappeto rosso. Il presidente statunitense Donald Trump è atterrato oggi pomeriggio, la sera cinese, a Pechino. Il viaggio inizialmente rimandato da Washington nella speranza di arrivare all'appuntamento a guerra finita si concretizza invece con il dossier iraniano ancora aperto e lo stretto di Hormuz chiuso. Domani inizieranno i colloqui e gli incontri di alto livello tra i presidenti, naturalmente Trump e Xi Jinping, ma anche tra le delegazioni. Quella di Trump vede in prima fila Elon Musk, il CEO di Apple Tim Cook, e l'amministratore delegato di Nvidia, l'azienda produttrice di chip e componenti elettronici, al centro dello scontro tecnologico tra Washington e Pechino. Sentiamo Michele Migone.
Al suo arrivo a Pechino, Donald Trump è sceso dalla scaletta dell'Air Force One, seguito dal figlio Eric, a capo della società di famiglia, e da sua moglie Lara. Dietro di loro altri due uomini, Elon Musk e Jensen Huang, il boss di Nvidia. Quattro persone, un messaggio per la leadership cinese. Parliamo di business, facciamoli, ma fateli fare le aziende americane che vogliono operare in Cina. Un messaggio che riguarda anche gli affari di famiglia del presidente, e Trump non ne hanno a Pechino, ed è quindi significativo che il figlio sia stato il secondo a scendere dall'aereo dopo il padre. La delegazione che accompagna Donald Trump è meno numerosa rispetto a quella del viaggio di 9 anni fa, ma la sua composizione è significativa. Sono tra i ministri il segretario di Stato Marco Rubio, il segretario alla difesa Pete Hegseth, il volto della guerra contro l'Iran, e Scott Benson, il segretario al tesoro, colui che ha preparato il dossier sui dazi da discutere con Xi Jinping. Accanto a loro poco più di una dozzina di manager, i più potenti d'America. Sono stati portati da Trump per discutere da fare investimenti, ma soprattutto sono manager a capo di aziende che cercano di promuovere priorità commerciali da tempo in Cina, ma che incontrano difficoltà nel vederle soddisfatte da parte del governo cinese. La presenza numero uno di Nvidia, la società che si occupa di intelligenza artificiale, i cui chip avanzati sono al centro della rivalità tra Stati Uniti e Cina, sono un messaggio ben preciso che Trump vuole mandare. Per poter discutere di investimenti, la Cina deve essere un partner affidabile e non utilizzare le forniture come un'arma. Il riferimento è alle terre rare, di cui Pechino ha il quasi monopolio, che sarà uno dei temi del summit. Anche la presenza di Elon Musk su quella scaletta ha un significato simile e sancisce di fatto la fine di ogni ostilità tra lui e Trump.
Pesanti attacchi russi sull'Ucraina nelle ultime ore su diverse zone del paese hanno colpito circa 800 droni. Secondo quanto ha riferito lo stesso presidente ucraino Zelensky, 6 morti, decine i feriti. I raid di Mosca, ha detto Zelensky, hanno preso di mira le aree più vicine ai confini NATO. Un attacco non ancora concluso, secondo il leader ucraino, che, citando le informazioni dell'intelligence, ha avvertito che dopo tutte queste ondate di droni è molto probabile che vengano lanciati missili contro l'Ucraina. Zelensky ha inoltre concluso che non può definirsi una coincidenza il fatto che uno dei più massicci attacchi russi sia avvenuto proprio quando il presidente USA si trova in visita in Cina. La Global Sumund Flottiglia riparte. Il comitato direttivo della missione umanitaria ha annunciato oggi la decisione di riprendere la rotta verso la striscia di Gaza, dopo la sosta in Grecia obbligata dall'abbordaggio della marina israeliana e dall'arresto di decine di attivisti, e poi in Turchia, dove altre barche si sono unite alla flotta. Domani all'alba 54 imbarcazioni e circa 500 attivisti provenienti da 45 paesi partiranno da Marmaris in Turchia con l'intenzione di arrivare fino a Gaza. La nostra missione è una risposta ai leader mondiali, hanno detto gli organizzatori con un comunicato stampa, che hanno offerto solo tiepidi comunicati continuando ad osservare il genocidio di Gaza. Andrea Ceresini, giornalista, è appena rientrato in Italia dopo aver seguito la flottiglia per oltre un mese.
Sono teoricamente più o meno 4 giorni di navigazione fino a Gaza. È evidente che quello che è successo il 29 e 30 aprile, è chiaro che difficilmente le barche potranno arrivare vicino a Gaza, quindi è possibile che l'intercettazione avvenga quasi subito, appena la flottiglia uscirà dalle acque nazionali turche. Quindi è tutta zona arancione, diciamo, quella che va dalla Turchia a Gaza. Visto i precedenti, insomma, nessuno si fa illusioni sul fatto che Israele possa intervenire veramente in qualsiasi momento, fondamentalmente.
Ma che rotta si prevede di fare?
Le due ipotesi sono: una, quella di andare dritti da Marmaris fino a Gaza, quindi tagliando direttamente il Mediterraneo orientale, e l'altra ipotesi invece è quella di seguire per un po' le coste turche verso sud e poi staccarsi e stare anche abbastanza vicini a Cipro. Israele con la scorsa intercettazione ha dimostrato di non avere nessun tipo di freno, quindi Israele è capace in questo momento di tutto, pur di fermare la flottiglia, ed è disposta a usare qualsiasi mezzo. La speranza è che dopo che, durante la scorsa intercettazione, la comunità internazionale e le piazze sono fatte sentire con una voce, insomma, molto molto forte, molto determinata, la speranza è che, visto questo precedente, Israele non faccia cose troppo violente.
Oggi Giorgia Meloni è andata al Senato per il cosiddetto Premier Time, rispondendo ad una serie di interrogazioni parlamentari su temi economici. La Presidente del Consiglio, oltre ad annunciare un rilancio dell'intenzione di far ripartire la produzione di energia nucleare in Italia, ha rivendicato quello che ha fatto il governo in questi anni, magnificando in particolare i dati sull'occupazione e ripetendo annunci recenti come quelli del piano casa e del cosiddetto salario giusto. Da Roma Anna Bredice.
Se l'intenzione era quella di dimostrare un governo saldo e unito, il risultato non è stato raggiunto, nemmeno dal punto di vista dell'immagine. Accanto a Meloni non c'erano né Tajani né Salvini, due vice premier, intorno alla Presidente del Consiglio solo ministri e sottosegretari di Fratelli d'Italia, un partito tra l'altro alle prese con tensioni interne. Il Premier Time post referendum è stato un tentativo di lanciare qualche promessa per la fine della legislatura, provare a sondare una possibile alleanza con Calenda, usare quando è stato possibile il registro vittimistico e la ricerca del capro espiatorio, sempre il bonus di Conte, e infine soprattutto cercare di sintonizzarsi con un elettorato che le ha voltato in parte le spalle al referendum. Al PD che glielo chiede, lei dice di andare sempre a fare la spesa e di constatare che l'affetto della gente è sempre con lei, ma la cronaca del governo di questi ultimi mesi dimostra invece che la sconfitta al referendum ha pesato molto e ha aperto una fase nuova, difficile e molto critica del governo. La Presidente del Consiglio ha diffuso i dati positivi, promesse, impegni, alla fine ha anche affermato di aver abbassato le tasse, i salari sono cresciuti più dell'inflazione, il piano casa darà abitazione a migliaia e migliaia di persone, dice, ma poi all'inizio ammette che la crisi internazionale e le tensioni geopolitiche stanno incidendo sulla crescita, sui costi dell'energia e sul potere d'acquisto delle famiglie. Una situazione difficile che chiede di poter condividere con l'opposizione, aprendo un tavolo di confronto proprio ora che manca solo un anno al voto. A risponderle positivamente solo Calenda, nemmeno Renzi, che parla di un governo simile alla famiglia Adams, causando così la rabbia di Meloni. Lì nello studio.
Il paese oggi è più povero e fragile, non vi siete occupati dei problemi degli italiani, ma di riforme possibili, ha detto in aula il capogruppo della PD Francesco Boccia, mentre il Movimento 5 Stelle ha contestato la politica di austerità portata avanti in questi anni dal governo. Sentiamo il capo del partito Giuseppe Conte.
Date le difficoltà economiche, date le difficoltà industriali, data la distruzione della nostra manifattura, ormai l'automotive è già andato. Adesso avete visto con Electrolux ci sono 1700 lavoratori che sono i esuberi, sta scomparendo sotto i nostri occhi la manifattura italiana. Il governo cosa porta sul tavolo? Nulla. Cosa porta rispetto agli ultimi dati? 112 miliardi di profitti delle banche, 70 miliardi negli ultimi 3 anni per le aziende energetiche, tutto questo lascia indifferente il governo. Mi sembra che il governo sia completamente inadeguato. Dopo il passaggio referendario, la sconfitta, il governo mi sembra abbia perso completamente la bussola, si era già progressivamente distanziato dai bisogni dei cittadini, famiglie e imprese, adesso però la bussola è completamente persa.
Sono risultati tutti negativi i test effettuati in Italia sulle 4 persone entrate in contatto con l'antivirus. Al momento in Europa sono 11 casi sospetti, 8 i positivi secondo l'OMS. Il ministro della Salute Schillaci ha detto che i rischi per la popolazione in Italia sono molto bassi, il piano pandemico 2025-29 funziona. Oggi però i medici ospedalieri hanno avvertito che in caso di nuova pandemia il sistema sanitario non reggerebbe. Pierino Silverio, il segretario nazionale della NAOA, Assomed, il principale sindacato dei medici ospedalieri.
Non c'è abbastanza personale perché non è stato fatto niente sul personale. I medici continuano ad andare via invece che arrivare negli ospedali. La medicina del territorio si sta spopolando, così come si spopolano gli ambienti ospedalieri. Gli infermieri sono in grande carenza. Gli ospedali non sono stati ancora rimodernati e adeguati in termini organizzativi, né tantomeno sono stati implementati i reparti, e le case di comunità e gli ospedali di comunità sono desaparecidos. Ancora non si capisce che fine faranno e se mai ci saranno. È tutto un sistema organizzativo che è in grande crisi, rispetto al quale si è fatto ben poco. C'è un sistema professionale che è in crisi, rispetto al quale si è fatto ben poco. È una questione che da un lato è economica, ma dall'altro è di competenze organizzative e di volontà legislativa politica. Qui sembra che il MEF governi anche la sanità, perché le proposte da parte del Ministero della Sanità sono arrivate, ma se ogni proposta viene bocciata per ragioni economiche, vuol dire che evidentemente la sanità non è al centro dell'agenda.
Sottraevano dalle banche dati, informazioni riservate di calciatori, imprenditori e gente dello spettacolo, e poi le vendevano ad alcune agenzie private. L'accusa per due poliziotti al centro di una presunta organizzazione criminale scoperta dalla Procura di Napoli. Il procuratore Nicola Gratteri oggi ha tenuto una conferenza stampa parlando di poliziotti infedeli che si sono venduti per soldi, 30 in totale gli indagati, destinatari di misure cautelari, 4 in carcere, 6 domiciliari, 19 con obbligo di dimora, tra loro anche una persona ritenuta legata all'agenzia Equalize di Milano, già coinvolta in altre inchieste sulla sottrazione di dati sensibili. Un corteo silenzioso si è snodato ieri sera per le vie della città vecchia di Taranto al termine della messa in ricordo di Sacco Bacari, il 35enne maliano ucciso a sangue freddo all'alba di sabato da un gruppo di ragazzini, quasi tutti minorenni. Dall'altare il parroco ha parlato di futilità armata dal razzismo e ha poi proposto ai fedeli una riflessione durissima: non riesco a spiegarmi come sia possibile che non si condanni all'unanimità quanto è accaduto. Essere amici dei nostri ragazzi coinvolti non può significare difenderli dando ignominiosamente le spalle al morto per terra. Al termine della funzione religiosa i partecipanti hanno portato fiori sul luogo dell'omicidio. Per domani invece gruppi e organizzazioni antirazziste del territorio hanno convocato un presidio. Abbiamo raggiunto Enzo Pilò, che è il presidente dell'associazione tarantina Babele.
Il riferimento a Don Emanuele Ferre è assolutamente opportuno, perché noi tutti abbiamo subito pensato alla mobilitazione, all'azione politica, ma nessuno aveva pensato a un gesto di gentilezza. Da dove nasce questa cosa? Sicuramente nasce in un contesto di disagio sociale grave, ma si inserisce, io credo, dentro un contesto sociale più ampio di crisi della città di Taranto, un processo di disagio che avanza insieme a un processo di deindustrializzazione. Per me la matrice razzista rimane, anche se è una matrice inconsapevole, nel senso che loro magari non ragionano sul razzismo e ne fanno un obiettivo, ma è un razzismo che hanno dentro, perché è introiettato dal brodo culturale in cui siamo immersi ormai da diversi anni, perché voglio dire, le politiche, gli interventi legislativi sempre più vessatori verso gli stranieri non abbiano una parte nella costruzione dell'immaginario della cultura collettiva. È l'egemonia culturale della destra, no? Quella che vogliono conquistare, che costruisce questo clima di odio verso non solo gli stranieri, ma verso tutti i soggetti vulnerabili.
Andrea Monti, Diana Santini, Alessandro Principe e Omar Caniello per questa edizione del Giornale Radio. Il prossimo appuntamento alle 22.30.